eccoci qui con gli audio che vengono subito regolati dalla diretta. Ancora ben ritrovati, una mattinata decisamente importante, dinamica, rapida, che ci porta già, come anticipato da Marco Di Bona, nuovamente al parterre dei mondiali. A pochi istanti dal collegamento con Luciano Zanner abbiamo Luca De Aliprandini, che ricordiamo è secondo in prima manche, subito e solo dietro ad Alexis Pinturo.
Grazie.
Primo tempo 1-0, ma c'è il secondo tempo.
Sì, prima manche non è niente, sicuramente è bene iniziare già così, no? Non venivo da favorito, quindi potevo divertirmi come ho fatto. Non pensavo, a dire la verità, di aver fatto una manche così bene, perché a metà ho fatto qualche errorino. Però ho sempre continuato a spingere, lasciamo da sto sci, e ha pagato. È lungo, è un gigante molto lungo, quindi servono anche molte energie.
È partito molto aggressivo.
Ma bisogna, perché sennò se inizi già a prendere un secondo oltre è duro. Adesso non so, avrò preso mezzo secondo, però era buono già in cima.
L'impressione che dicevi ieri dei tre tipi di neve diversi si è verificata?
Beh sì, penso di sì, perché la parte alta c'è un tipo di neve, la parte centrale ce n'è un altro, e dopo quando si arriva qua sul sole pieno è ancora diverso. E sì, sono stato, il setup sicuramente ha funzionato molto bene, e anch'io adattarmi a tutti i cambi di neve bene.
Però cambierà poi nella seconda alle 14:30.
Sicuramente.
Sarà completamente un'altra gara.
Sì.
Ok, grazie.
Benissimo, grazie a Luca Della Liprandini. Noi ritorniamo tra pochissimo sullo sci insieme ad un'analisi.
I campionati mondiali di sci alpino di Cortina a Radio Club 103.
Ogni mattina commento tecnico di Luciano Zanier, collegamenti dalle piste con Marco Di Bona e in serata i servizi del nostro giornale Radio 103.
I mondiali di sci alpino 2021 a Radio Club 103. Oggi più che mai chi comunica vince.
Torniamo in diretta con i nostri mondiali, come anticipato. Luciano Zanier, buongiorno, innanzitutto bentornato.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
La nostra voce dello sci. Allora, abbiamo sentito insieme la prima dichiarazione di De Aliprandini. Non è partito da favorito, siamo solo alla prima manche, però io partirei da qui, se sei d'accordo, poi raccontiamo anche tutto quello che è già accaduto a Cortina nelle gare anche di ieri.
Sì, non possiamo che così gioire per questa grossa prestazione. Io è da un po', ma non solo io, gli addetti ai lavori che dicono che questo atleta, sto parlando di Luca De Aliprandini, il giorno che mette assieme due manche intere senza errori, sicuramente fa una grande gara. Poi dove va a collocarsi lo vedremo quando taglia il traguardo della seconda. Per adesso dobbiamo gioire, perché è stato molto bravo, è partito col pettorale 12 ed è secondo dietro a Pinturo a 40 centesimi. Una prima manche molto selettiva, anche oggi tre tipi di neve da dover leggere e interpretare, col primo pezzo la nuovissima il tratto dei labirinti, sono 13 porte molto ripide e impegnative, e sembrava dopo la discesa di Pinturo che avesse fatto veramente il vuoto, ma proprio il vuoto di cominciare a ragionare nell'ordine dei secondi. Poi piano piano, anche perché come è successo anche ieri, il sole va un pochino a riscaldare il manto nervoso, lo rendo un pochino così più facile da leggere, da interpretare, gli sci hanno più aderenza, c'è più grip e quindi le cose si semplificano un po', ma questo non deve nulla togliere né alla prestazione del francese che conduce la manche, né al nostro Luca De Aliprandini. Sono scesi tutti e quattro i nostri rappresentanti e troviamo al momento, perché la gara è in corso, c'è in pista il pettorale 45, troviamo al 14° posto a pari merito, no, 14° è Riccardo Tonetti, ha un ritardo di 2,23, poi 19° Borsotti a 2,78 e il giovane Giovanni Franzoni al momento 23° a 3,84. Ci si aspettava forse un pochino di più da Borsotti, per Tonetti una discreta gara, il giovanissimo ha pagato un po' tanto, ricordiamo è una gara molto selettiva, impegnativa, ma anche sotto l'aspetto fisico proprio, arrivano in fondo molto molto stanchi. Sì. La seconda, ricordiamo, si invertono i primi 30, quindi speriamo che che il nostro Franzoni riesca magari ad avvicinarsi a quella zona, ripartire subito con un ottimo pettorale per giocarsi una seconda manche. Questo è un po' il quadro, però a mio avviso oggi non si può, è un campionato del mondo di slalom gigante, non ricordare l'americano Ted Ligety, che
sì,
si è ritirato, voleva chiudere con la gara di oggi, la sua schiena gli ha detto di no, però è giusto ricordare, questo è un atleta che ha fatto la storia dello slalom gigante, quindi sicuramente un segno indelebile in questa disciplina.
Infatti, e a Cortina, come dire, c'è anche un certo, come una certa emozione, un certo orgoglio che abbia scelto proprio Cortina per dare l'addio alle gare. Ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, aveva tenuto anche una conferenza stampa. E, insomma, quando mancano, vero? Quando smettono, diciamo, questi grandi atleti, Luciano, c'è sempre così questa piccola sensazione di vuoto. Poi, insomma, c'è il ricambio generazionale, ci si affeziona ad altri campioni, però, insomma, è sempre un momento particolare. Immagino quello che sarà per loro stessi.
Assolutamente sì, un cambio di vita, si inizia un altro percorso, però è un peccato che oggi l'americano non abbia potuto prendere il via, perché avrebbe voluto chiudere indubbiamente con un altro momento e anche così sicuramente un momento di saluto a tutto questo mondo che per tanti anni gli è stato vicino.
Infatti. Bene, Luciano, allora direi per il momento, come dicevi tu, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche, incrociamo le dita e non possiamo far altro se non riprendere il nostro così percorso, diciamo, ufficiale, e andare a concludere quello che sarà il racconto di quella che è stata la giornata di ieri, invece, per quanto riguarda lo slalom gigante femminile. Ci eravamo sentiti per la prima manche e adesso siamo alla chiusura, diciamo, della classifica.
Sì, per i nostri colori non è cambiato molto, purtroppo, ma lì fuori ci eravamo lasciati dopo la prima, che avevamo Marta Bassino in 15ª posizione, nella classifica finale 13ª, la seconda l'ha sciata un pochino meglio, ma ancora tanti errori, e così un'occasione, dico io, un pochino persa, ma ricordiamo che il mondiale in Italia, le pressioni, quindi lei è stata brava, una medaglia d'oro importante al collo ce l'ha, e quindi gli concediamo tutto, perché sicuramente la ritroviamo nel proseguo della Coppa del Mondo a essere la protagonista, come lo è stata sino ad ora in questa disciplina. Ma andiamo a quello che è stato l'epilogo e quindi il podio.
Esatto.
E dopo la prima manche eravamo lasciati, conduceva Michela Schifrin davanti a Nina O'Brien e terza Lara Gut, erano in 8 centesimi entrambe. Il finale si inverte, Lara Gut è in un momento di forma strepitoso, gli riesce tutto facile ed è riuscita a fermare il cronometro in totale 2:30:66, 2 centesimi davanti all'americana, che ha sicuramente sciato alla grande, senza intoppi, però alla fine la Svizzera si porta a casa questa seconda, anzi la terza medaglia, perché ne ha 2 d'oro e 1 d'argento.
Esatto.
Entra nella storia dello sci elvetico, eguaglia la Maria Walliser dell'87, è un grandissimo risultato, però è giusto ancora ricordare che Lara Gut-Behrang non vinceva in questa disciplina dal 2016 alla gara di apertura a Sölden, quindi un'atleta ritrovata nel pieno delle sue qualità fisiche e anche mentali. Al terzo posto, un po' la sorpresa di giornata in questa disciplina, Katharina Linsberger, Austria, strepitosa, se riesce a continuare su questi ritmi, penso che la Coppa del Mondo abbia trovato un'altra grande interprete dello slalom gigante, ma ricordiamo che per lei un errore proprio nel tratto finale, l'abbiamo vista per un attimo sdraiata sulla neve, un recupero, e pensate, è terza a 9 centesimi, quindi un podio veramente sontuoso, stretto, di una gara molto lunga come tracciato, fisicamente impegnativa e con neve che ha continuato a modificarsi e a leggere. Per dovere di cronaca, quarta la neozelandese Robinson, ottima gara, quinta Ramona Siebenhofer, che fino alla stagione scorsa veniva giudicata solo una discesista e invece ha dimostrato in un gigante vero di esserci, sesta la polacca Gazienica Daniel, anche lei grande errore, La stessa Bourlet è settima, la campionessa, due volte campionessa del mondo, errori in entrambe le manche, una gara un po' sottotono, ma la notizia è il podio sfiorato e per l'atleta americana Nina O'Brien, che era seconda dopo la prima manche, come dicevo, esatto, a due centesimi finisce decima, un errore gravissimo nelle ultimissime porte e il podio che scappa sicuramente una medaglia buttata. Succede.
Sì.
Altra notizia del giorno è la Petra Vlhova, l'atleta slovacca che conduce la classifica di Coppa del Mondo, una gara poco brillante, un po' in difficoltà e non quella così, quella plasticità, quella naturalezza nei gesti per coprire gli spazi, in modo particolare della seconda man stracciata dal suo allenatore italiano, 28-29 metri, e quindi è finita al dodicesima in classifica a 1,90. Ricordo ancora tredicesima Marta Bassino, e per le altre 26esima Laura Piovano, però una gara sottotono da sempre, era finita dopo la prima manche Elena Curtoni 32esima, che non ha preso il via nella seconda, e purtroppo ricordiamo ancora l'uscita nella prima run di Federica Brignone. Questo è un pochino il quadro del gigante di ieri, tante aspettative, un po' l'amaro in bocca per tutti noi e per l'Italia dello sci.
Infatti tra l'altro vediamo che la medaglia di bronzo va a quella atleta che si era giocata, vero, la manche finale del parallelo, e se non sbaglio è l'oro a pari merito con Marta Bassino del parallelo,
sì,
no?
Esatto,
la Linsberger,
sì,
quindi
sì,
insomma
oro,
ci potevamo stare benissimo.
Un oro che è stato combattuto, l'abbiamo detto ieri nel dettaglio quando abbiamo parlato di quella medaglia, è stato combattuto sino all'ultima e sono arrivate sul traguardo entrambe con lo stesso tempo, quindi 0-0, e il regolamento prevede che a quel punto ci sia la stessa medaglia, lo stesso colore per entrambe le atlete in gara, quindi oro Bassino, oro Linsberger.
Infatti, senti Luciano, solo così un aggiornamento, l'abbiamo fatto un po' in parte, ma su quello che è stato il tracciato, diciamo le condizioni di questa seconda manche, io mi riferisco naturalmente alla pista.
Come ho detto, era stata disegnata dall'allenatore Livio Magoni, l'allenatore della Vlhova, aveva allungato un po' le maglie, era andato un po' a 28-29 metri rispetto alla prima, forse pensando di poter fare qualcosa, indubbiamente ha cercato di metterla nella situazione la sua atleta di recuperare qualcosa, ma non è riuscito a inventarsi nulla di nuovo. C'era un passaggio in particolare proprio sull'ultimo dosso prima del traguardo che c'era una rossa un pochino vicino, ma non ha creato, tutte le atlete l'hanno letta bene in ricognizione, quindi un secondo tracciato un pochino più distante, ma nel complesso ancora ritmico e regolare.
Benissimo. Senti Luciano, allora per le ragazze domani lo slalom femminile, noi abbiamo una pattuglia anche con dei nomi diciamo non proprio notissimi, no? Per quanto riguarda le gare, le grandi competizioni.
Sì, la nostra pattuglia, il nostro quartetto è formato da Irene Curtoni, che è la capitana, nostro punto di riferimento nello slalom, poi Martina Peterlini, Federica Brignone, che hanno deciso di far correre anche nello slalom, e Anita Gulli, che va a sostituire Lara Della Mea dopo l'incidente al ginocchio. E qui troviamo questa Anita Gulli, 22 anni, piemontese, portacolori del gruppo sportivo Esercito, torinese, quest'anno il suo miglior risultato è un 28esimo posto in uno slalom di Coppa del Mondo, in particolare nello slalom notturno di Flacao a inizio gennaio.
Ecco, benissimo, noi domani saremo naturalmente in onda per commentare la prima manche come nostra abitudine, e poi invece lunedì avremo chiaramente il commento della prova di domenica e la chiusura di questi mondiali, e se sei d'accordo Luciano anche un piccolo, come possiamo dire, riepilogo di questo primo grande evento, che a me piace sottolineare comunque è il primo a livello sportivo nel mondo da quando è iniziata la pandemia, per cui insomma eravamo un po' e siamo ancora sotto i riflettori per tanti motivi. Abbiamo visto anche ieri con i dati delle positività al SARS-CoV-2, l'organizzazione ha funzionato anche sotto quel punto di vista, insomma Cortina ce l'ha messa tutta.
Indubbiamente Cortina ce l'ha messa tutta, sia sotto l'aspetto sanitario che sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto tecnico per la preparazione delle piste. È stata messa a una dura prova perché nei primissimi giorni ha continuato a nevicare e per 3 giorni si è lavorato giorno e notte senza vedere atleti al cancelletto di partenza, però poi il tempo si è stabilizzato e quindi hanno potuto far vedere al mondo quello che sono capaci gli organizzatori di Cortina di mettere in atto.
Benissimo. Bene, allora Luciano, io per il momento per oggi mi fermo qui. Intanto vedo che ci stanno arrivando i contributi di Franzoni e Borsotti raccolti al parterre al termine della loro prova, quindi noi continuiamo con i collegamenti da Cortina. Intanto ti ringrazio moltissimo, ci sentiamo domani e poi aggiorneremo come sempre sull'orario in base un po' all'andamento delle gare. Grazie Luciano Zanier, viva lo sci!
Grazie Barbara, buon lavoro e forza Italia e forza Azzurri.
I campionati mondiali di sci alpino di Cortina a Radio Club 103.
Ogni mattina commento tecnico di Luciano Zanier, collegamenti dalle piste con Marco Di Bona e in serata i servizi del nostro giornale Radio 103.
I mondiali di sci alpino 2021 a Radio Club 103. Oggi più che mai chi comunica vince.